Vogliamo aprire la parola del Signore, la Bibbia, al capitolo 10 del libro della Genesi. Leggerò l'intero capitolo. Vogliamo pregare nel nostro cuore che Dio benedica la predicazione della Sua parola questa mattina. Abbiamo bisogno dell'opera dello Spirito Santo, senza di Lui Gesù ha detto non possiamo fare nulla. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio. I figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer furono Ashkenaz, Rifat, Togarma. I figli di Javan furono Elisa, Tarsis, Kittim e Dodanim. Da costoro derivano i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. I figli di Cam furono Cus, Misraim, Put e Canaan. I figli di Cus furono Seba, Avila, Sabta, Raama e Sabteca. I figli di Raama, Seba e Dedan. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore, perciò si dice come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel, Erech, Accad e Calne, nel paese di Shinear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Recobot-Ir e Cala, e tra Ninive e Cala, Resen, la grande città. Misraim generò i Ludim, gli Anamim, i Leabim, i Naftuim, i Patrusim, i Casluim, da dove uscirono i Filistei, e i Caftorim. Canaan generò Sidon, suo primogenito, e Chet, e i Gebusei, gli Amorei, i Girgasei, gli Ivvei, gli Archei, i Sinei, gli Arvadei, i Semarei e i Camatei. Poi le famiglie dei Cananei si sparsero. I confini dei Cananei andarono da Sidon, in direzione di Gerar, fino a Gaza e in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, fino all'Esa. Questi sono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, nelle loro nazioni. Anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber e fratello maggiore di Jafet, nacquero dei figli. I figli di Sem furono Elam, Assur, Arpaxad, Lud e Aram. I figli di Aram furono Uz, Ul, Geter e Mas. Arpaxad generò Sela e Sela generò Eber e a Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg perché ai suoi giorni la terra fu spartita e il nome di suo fratello fu Yoktan. Yoktan generò Almodad, Selef, Asarmavet, Yera, Adoram, Uzzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila e Yobab. Tutti questi furono figli di Yoktan. La loro dimora era sulla montagna orientale, da Mesa in direzione di Nefar. Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni. Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio. Il titolo di questo sermone stamattina è I popoli delle nazioni ed è tratto dal versetto 3 del nostro capitolo. Questo è uno di quei capitoli per i quali chi deve predicare è contento che ci siano stati altri prima di lui che l'hanno studiato, perché questo è uno di quei capitoli che quando lo leggi la prima volta dici che cosa devo dire adesso a questo popolo che mi sta davanti. Però vi assicuro che, sebbene sia un capitolo difficile, perfino da leggersi, avete visto che ho avuto perfino qualche esitazione mentre lo leggevo, tutti questi nomi, anche un po' veramente esotici, strani per noi, popoli, persone, eccetera. Sebbene sia un capitolo difficile, è anche un po' strano, perché in realtà dovrebbe venire logicamente dopo il capitolo 11, perché qui si parla delle nazioni che si sono sparse sulla terra dopo l'episodio che tutti quanti sappiamo della Torre di Babele, quando c'era un solo popolo, gli uomini parlavano una sola lingua ed erano tutti insieme, rimanevano tutti insieme, lo vedremo in seguito. Ma è messo prima, quindi diciamo è anche un po' strano, però ripeto, è un capitolo molto importante. Nessuna parte, nessuna porzione della parola di Dio è priva di significato, e la domanda alla quale dobbiamo rispondere è: ma perché mai si trova nella Bibbia? Perché mai Mosè ha voluto incorporare questa tavola delle nazioni e per il popolo di Israele e anche per noi? Beh, sicuramente perché noi dobbiamo avere una visione biblica delle nazioni, del mondo, delle popolazioni che ci stanno intorno, perché noi dobbiamo sapere come orientarci nel guardare ai popoli, alle nazioni, alle tribù, alle lingue, alla moltitudine e alla varietà di gente che ci circonda. Dobbiamo avere una visione biblica del mondo, no? Oggi viviamo una nuova recrudescenza di episodi di razzismo un po' dappertutto, e anche nuovi nazionalismi, prima gli italiani, prima i bianchi, prima i neri e cose di questo genere. E noi dobbiamo imparare a quello che la Bibbia ha da dire anche su come dobbiamo considerare gli altri popoli, le altre nazioni del mondo. Da una parte noi sentiamo, leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, dall'altra parte leggiamo: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Che cosa vuol dire? E quindi dobbiamo comprendere che qual è la visione biblica che noi dobbiamo avere delle nazioni, degli altri uomini, degli altri popoli. Questo era lo scopo per il quale Mosè ha voluto mettere questa tabella delle nazioni, questa tavola delle nazioni nel suo libro. E oggi noi viviamo in un mondo ancora più globalizzato, come si dice, viviamo nel villaggio globale. Oggi noi possiamo sapere di terremoti in Patagonia, di inondazioni in Cina, di un sottomarino inabissato con 53 persone in Indonesia, o di morti per Covid-19 in India. Insomma, noi possiamo sapere tante cose che accadono anche in regioni lontanissime da noi, e questo doveva provocare la lettura di questo capitolo per gli ebrei, per Israele, doveva far comprendere la vastità del mondo. Noi oggi forse ne abbiamo un'idea più, diciamo, verosimile, ma a quelle popolazioni doveva comunicare questa vastità del mondo, la moltitudine di nazioni, perché affinché non si chiudessero in una mentalità ristretta e provinciale. Questo capitolo deve avere l'effetto di allargare la nostra prospettiva, di guardare al mondo con gli stessi occhi con cui Dio lo guarda. Vedere il mondo, vedere le nazioni, vedere gli uomini che ci stanno attorno con gli stessi occhi con cui Dio li vede. Quindi questa discendenza dei figli di Noè ci vuole far capire il modo in cui Dio ha agito nel mondo, e essenzialmente come fin dall'inizio il Signore ha da una parte benedetto gli uomini e dall'altra parte esercitato i suoi giudizi. Li ha benedetti, vi ricordate? Il Signore li benedisse e disse: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. E questo capitolo è la dimostrazione che la benedizione che aveva dato ad Adamo e la benedizione che ha ripetuto a Noè all'uscita dell'arca si è manifestata. Cioè Dio è fedele, Dio benedice anche tutti quanti, tutto il genere umano, e la prosperità, abbiamo visto il dono della famiglia, il dono della fecondità, il dono di conquistare, il dono di dominare la terra, è qualcosa che fa parte della cosiddetta opera della grazia comune. Gli uomini sono stati benedetti da Dio, sono stati aumentati da Dio, hanno riempito la terra, lo vediamo a destra, a sinistra, a est, a ovest, a nord, a sud, questa moltitudine di nazioni vengono menzionate. Da una parte la benedizione di Dio, dall'altra parte però questo è il mondo in cui Dio anche esercita i suoi giudizi. Perché? Perché vediamo che questi popoli sono tutti divisi sulla faccia della terra, sono tutti frammentati, lo vedremo, quindi dopo, sappiamo bene che questo è accaduto dopo l'episodio della Torre di Babele, Dio li divise in modo che tutti o ciascuno prendesse la propria strada. E quindi qui abbiamo una grande moltitudine di nazioni, di tribù, di famiglie, di lingue. E quello che vorrei farvi notare è che chi ha fatto bene i conti, io, ecco, questa è una delle cose che ho appreso studiando, qui vengono menzionate soltanto 70 nazioni, non tutte, infatti viene presupposto che ce ne siano tante altre che non vengono qui menzionate, ma qui vengono menzionate 70 nazioni. Mosè lo fa per ragioni precise, con uno scopo preciso, appunto affinché noi possiamo comprendere come dobbiamo pensare all'umanità e alle varie nazioni che si sono succedute sul palcoscenico della storia. E la prima cosa che voglio dirvi è questa: queste nazioni sono quelle sparse sulla terra, le nazioni sparse sulla terra, un gran numero di nazioni, una diffusione in lungo e in largo, una varietà di popoli, con nomi, appunto, come vi dicevo, anche strani. E queste 70 nazioni, il numero non è casuale, perché sappiamo bene che il numero 7 nella Bibbia ha un significato particolare, è il significato della perfezione, della compiutezza. Dio che crea il mondo in 6 giorni e poi il settimo che si riposa, la settimana della creazione, il numero 7 è sempre associato a una completezza, una compiutezza. Il 6 è l'incompiutezza, il numero dell'uomo, l'uomo che anche al suo meglio non è mai perfetto, compiuto. Il 7 è il numero di Dio, il numero della completezza, e 70 è un 7 moltiplicato per 10 volte. E che cosa sta? Sta a significare, quindi è un numero simbolico che rappresenta tutta l'umanità, tutti gli uomini nella sua pienezza, tutta l'umanità nella sua pienezza, nella sua vastità, nella sua pluralità di culture che ha sviluppato. E probabilmente a quell'epoca noi possiamo pensare che già gli uomini diventeranno, quando viene compilata questa tavola, erano milioni di persone sparse dappertutto. Oggi noi sapete quanti siamo? C'è un sito che potete trovare dove in tempo reale aggiorna il numero della crescita degli esseri umani, facendo un po' il conto tra quelli che nascono e quelli che muoiono, e l'ho consultato ieri o l'altro ieri, ma comunque pare che in questo momento stiamo quasi per raggiungere i 7 miliardi e 900 milioni di persone contemporaneamente viventi su questa terra, 7 miliardi 864, 65 milioni, questo è il numero in questo momento. Il sito, basta che scrivete in popolazione mondiale, lo trovate subito. 7 miliardi e 865 milioni di persone è il numero più alto che sia mai esistito nella storia di persone che contemporaneamente viventi sulla faccia della terra. Ma quindi questo capitolo è estremamente rilevante anche per noi, ci dà una idea della vastità degli uomini che camminano sulla terra. Ma che cosa ci dice intorno a queste nazioni? Questa è la cosa importante. E la prima cosa che voglio farvi notare è che ci dice qual è la condizione delle nazioni al cospetto di Dio. Questa vasta maggioranza di nazioni qui menzionata è costituita da nemici di Dio, da gente corrotta, da gente malvagia. Al versetto 8 del nostro testo si parla di un certo Nimrod che cominciò a essere potente sulla terra e che fu un potente cacciatore davanti al Signore. Sapete che cosa significa Nimrod? Che ho letto vari studi e varie pubblicazioni, molto probabilmente il Nimrod biblico è colui che è passato alla storia col nome di Sargon, il re Sargon di Accadia. E infatti qui dice che regnò e che fu un re, ma potete controllare per chi è più curioso e studiare qualcosa della storia del vicino Oriente antico, e troverete che questo Sargon è stato un grande tiranno, un uomo potente che, quando viene qui descritto come un cacciatore potente davanti al Signore, non dobbiamo pensarci a uno che va in giro con l'arco e le frecce a uccidere i conigli o i cervi o qualunque altro, ma un cacciatore di uomini. Infatti si può tradurre anche questo termine come una persona che sacrificava, che uccideva degli uomini, che faceva delle uccisioni per fare dei sacrifici. È una delle cose, poi lo vedremo quando studieremo la storia di Ur e quindi di Abramo, eccetera. Una delle cose che facevano in queste popolazioni erano i sacrifici umani, i sacrifici non solo di bambini ma di adulti. E questo Nimrod è certamente un tiranno. Noi troviamo qui i primordi di una grande civiltà, delle grandi civiltà babilonesi, assire, fondò Ninive, che erano delle popolazioni progredite tecnologicamente, scientificamente. La matematica, l'astronomia, se la tecnologia, la bellezza architettonica di queste città antiche sono qualcosa di straordinario, di proverbiale, studiata dagli architetti e ancora oggi una meraviglia. Sapete cosa significa Nimrod? Il nome significa ribelle o ribelliamoci, addirittura un'esortazione a ribellarsi a chi? Certo, a Dio, alla legge di Dio, alla verità di Dio. Un uomo che uccide altri uomini, che sottomette, che spadroneggia, che mostra la propria forza. Ci sono storie che vengono raccontate dalla storia secolare in cui questo Nimrod con i suoi eserciti, dopo aver fatto una grande battaglia, dovette andare nel mare inferiore, cioè nel Golfo Persico, per lavare le armi insanguinate che avevano fatto strage di nemici. Queste erano le nazioni, tutte queste nazioni, la gran parte di queste nazioni erano di quelle delle quali abbiamo letto nel Salmo 2, nella nostra lettura iniziale. Gente che diceva: spezziamo le catene di Dio, liberiamoci dei suoi legami, la legge del Signore, quella nella quale l'uomo timorato di Dio medita giorno e notte. Queste nazioni le considerano legami, catene, obblighi. E tutti costoro, sebbene beneficiari della provvidenza di Dio, della benedizione di Dio, dei doni di Dio, della benevolenza di Dio, delle belle stagioni, della ricchezza, dell'agricoltura e di tutto il resto, si trovano sotto il giudizio di Dio. E poi leggiamo anche delle nazioni cananee, abbiamo visto i nomi che conosciamo un po' di più: Gebusei, Amorei, Girgasei, Ivvei, Archei, Sinei, eccetera, eccetera. Queste persone, che genere di gente era? Lo sappiamo un po' più avanti da quello che si dice nella storia di Abramo. Abramo nel Genesi 12, al versetto 13, queste persone erano straordinariamente, 15-16 se non sbaglio, sì, e il versetto 16 dice che queste nazioni erano estremamente malvagie, queste popolazioni erano oltremodo corrotte davanti al Signore, nemici di Dio. Nemici del Signore, perversi, grandi peccatori davanti al Signore. E queste nazioni non solo davanti a Dio erano ostili e nemici e ribelli, ma anche le une dalle altre, nei confronti delle altre. Tutto il giudizio nei confronti delle nazioni si esprime e si evidenzia nel fatto che questi popoli, sebbene di discendenza comune, vivevano separati, disuniti, frammentati, in competizione, in guerra gli uni nei confronti degli altri, da nemici, dispersi e tenuti in questo stato perché non potessero compiere i loro disegni. Ovviamente la loro divisione è stata operata da Dio, l'abbiamo letto al versetto 25: a Eber nacquero due figli, il nome dell'uno fu Peleg, Peleg significa appunto dividere, perché ai suoi giorni la terra fu spartita, fu divisa. Di questa cosa ne parla anche l'apostolo Paolo quando ad Atene, parlando all'Areopago, dice che Dio ha assegnato dei confini agli uomini sulla terra. Dio ha diviso sicuramente queste nazioni, e questa è la condizione in cui si trovano ancora le nazioni del mondo, e noi siamo dispersi in queste nazioni che sono antagoniste a Dio, ribelli a Dio e in antagonismo l'uno nei confronti dell'altro. Noi ci troviamo come stranieri e pellegrini in questo mondo, ci troviamo come e ci sentiamo come stranieri in casa nostra, e dovunque ci volgiamo non vediamo altro che ribellione, ostilità, rifiuto di Dio, della sua verità, della sua legge, del suo nome. Che cosa viene insegnato? E che cosa è popolare in questo mondo? Questo mondo è Nimrod. Ribelliamoci a Dio, rifiutiamo i suoi legami, le sue leggi, la sua verità, soppiantiamo qualunque ordine nella famiglia, nella sessualità, nella vita, nell'ordine costituito, nello Stato, dappertutto. ribelliamoci. Questo è lo stato delle nazioni, e in queste nazioni c'è una nazione che Dio ha scelto. E infatti questa è la seconda cosa che voglio dirvi. In questo elenco, a un certo punto, tra le 70 nazioni, vi sono quelle che discendono da Sem, dal versetto 21 al versetto 31. I loro nomi sono elencati in una linea particolare che passa da Arpaxad, Sela e Eber. Eber è il nome dal quale poi deriva il nome di ebrei. Infatti Abramo, l'ebreo, significa Abramo, discendente di Eber. E in effetti questa panoramica della popolazione mondiale a un certo punto sembra che si chiuda. Cioè, questo è quello che noi vediamo. Dio crea Adamo ed Eva, gli uomini crescono, si dividono in questi due rami, i discendenti di Caino, i discendenti di Set, poi c'è questa commistione, si perde e si imbastardisce la razza, c'è il giudizio. Da questi discendenti di Set Dio sceglie Noè, dai discendenti di Noè Dio sceglie Sem, e da Sem, noi da Noè vediamo nuovamente un'esplosione demografica, ma poi la storia della Bibbia torna di nuovo a stringersi come una telecamera che zooma per arrivare fino a Abramo. E da allora in poi noi seguiremo la storia della famiglia di Abramo. Abramo che ebbe vari figli, ma Isacco. Isacco che avrebbe avuto Esaù e Giacobbe, ma Giacobbe e tutte le tribù di Israele, e in particolare Giuda, Davide, fino a Maria, Giuseppe e Gesù. Quindi noi comprendiamo che c'è qualcosa qui che ci fa comprendere che Israele o la discendenza di Sem ha a che fare con queste nazioni. Da cosa lo comprendiamo? Ci sono due punti, sempre uno nel libro della Genesi al capitolo 46, il versetto è il 27, e poi nel libro dell'Esodo viene detta la stessa cosa, quindi leggerò soltanto questo, dove si dice che, vi ricordate, i figli di Giacobbe, o la tribù di Giacobbe che andò in Egitto, era composta da quante persone? Vi ricordate? 70 persone, i figli di Giuseppe, il totale delle persone della famiglia di Giacobbe che vennero in Egitto era di 70. Ancora una volta questo numero. Che vuol dire 70? Erano 70 davvero? Sì, erano 70, però questo 70, corrispondente a questo 70 che sono le nazioni qui menzionate al capitolo 10 di Genesi, deve sicuramente avere un significato. Quale significato? È che questa tribù seminomade di pastori che si stabilirà in Egitto dovrà confrontarsi con la più potente delle nazioni del suo tempo, la più potente delle nazioni, delle civiltà di quel tempo, è destinata a costituire una nuova umanità, a sostituire le altre nazioni. Le 70 nazioni menzionate in Genesi 10 sono sostituite da 70 pecorai, permettetemi di dirlo, che vanno in Egitto, che costituiscono la nuova umanità. Nel libro, questo è un concetto teologico importante, quindi credo che sia per me anche giusto farvi vedere qualche altro testo, per esempio in Deuteronomio 32,8, quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, vedete, qui c'è lo sfondo di Genesi 10, no? Egli fissò i confini dei popoli tenendo conto del numero dei figli di Israele, dei figli di Giacobbe, 70. Quindi comprendete che cosa voglio dire? Voglio dire che Israele è la nuova umanità, il popolo che Dio si è scelto per farne la sua eredità particolare, il popolo amato da Dio. Amos dirà, molto tempo più avanti, da parte di Dio: voi soli io ho conosciuto tra tutte le nazioni. Voi soli ho conosciuto, nel senso, voi soli ho amato, vi ho amati in un modo speciale e particolare. E sempre nel libro del Deuteronomio, quando il Signore parla di questa scelta che Egli ha fatto, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti perché voi siete i migliori, perché siete i più numerosi, perché siete i più intelligenti, perché siete i più religiosi. Questo è quello che dice. Perché ha previsto che voi avreste detto di sì. Questo è quello che dice. No, dice: il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste i più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete i meno numerosi di ogni altro popolo. Ma perché il Signore si è affezionato a voi? Il Signore si è affezionato a voi perché vi ama e vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, la sua fedeltà, la sua elezione incondizionata, solo il suo beneplacito. Così è. Alcuni si scandalizzano che Dio scelga degli uomini e delle donne per farne i suoi figli e darli a Cristo, ma Dio non ha nessuna paura né nessuna preoccupazione nel dire che la ragione della sua scelta è qualcosa che ha a che fare nella sua volontà e nel suo essere. Egli ha scelto, e chi crede nella sovrana e incondizionata elezione di Dio è una persona che si umilia al suo cospetto, perché quando Dio ci dice perché, ma perché mai avrebbe dovuto scegliere Reno Ulfo? Ma perché mai avrebbe dovuto scegliere te e te e te? La risposta è: perché Dio in questo modo si compiace di mostrare la sua gloria e di umiliare gli uomini. Al tempo di Israele c'erano già grandi civiltà, gli egiziani che hanno fatto le piramidi, i babilonesi che hanno fatto la città di Babilonia con i giardini pensili, la città di Ur dei Caldei che era una meraviglia dal punto di vista tecnologico, che avevano già posto le basi della matematica, dell'astronomia. I cinesi, in quell'epoca la civiltà cinese era avanzatissima. Perché non ha scelto i cinesi Dio? E ha scelto questi pecorai seminomadi, proprio per mostrare la sua gloria e la sua grandezza. Dio ama glorificarsi in questo modo, come nel caso del tempo dei giudici, quando disse a Gedeone: che è tutta sta gente che deve fare la guerra? Sono troppi, perché se voi vincete la guerra con tutta sta gente, potreste pensare che l'avete vinta voi. Dove devono essere di meno? 300 persone mi bastano, senza armi, affinché si sappia che l'Eterno è colui che dà la vittoria. Questa è la gloria dell'elezione. Ancora al capitolo 6 del Deuteronomio: quando il Signore il tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi padri Abramo, Isacco, Giacobbe di darti, quando ti avrà condotto alle grandi città e belle città che non hai edificate, alle case piene di ogni bene che non hai accumulato, alle cisterne che non hai scavate, alle vigne e agli uliveti che non hai piantati, quando mangerai e sarai sazio, guardati dal dimenticare il Signore. In altri termini, tutto quello che hai è un dono, non te ne scordare. Questa è la vera e autentica umanità scelta da Dio, che avrebbe compiuto lo scopo di Dio mantenendo viva la conoscenza di Dio nel mondo, essendo depositaria delle sue leggi, della sua sapienza, distinguendosi tra tutti i popoli della terra per la giustizia delle leggi, delle prescrizioni che ne regolavano la vita. Ancora nel libro del Deuteronomio il Signore dice un'altra bellissima cosa, dice: quando le nazioni che staranno intorno a voi, qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come quella, come è tutta questa legge che io oggi vi espongo? Deuteronomio 4:8. In altri termini, voi mostrerete la gloria di Dio nella vostra debolezza, mostrerete la mia grandezza. Questo era il popolo che era destinato a portare sulla terra l'uomo e il re che avrebbe dovuto governare le nazioni, raccogliendole sotto il suo scettro. Infatti questo capitolo ci mette a faccia con il mistero della incondizionata elezione del popolo di Dio, di un amore che Yahweh ha per il suo popolo e che non può essere meritato. E l'ultima cosa che dirò questa mattina, e ho concluso, è ancora ha a che fare con le nazioni. Vi ho parlato delle nazioni sparse sulla terra, abbiamo parlato delle nazioni sostituite da Israele, ma questo capitolo ci parla anche delle nazioni salvate da Cristo. Perché parliamo del 70, il numero 70 lo troviamo ancora più avanti nella storia della Bibbia, i 70 anni di cattività babilonese, ma il numero 70 lo troviamo anche nei Vangeli. Al capitolo 10 del Vangelo di Luca troviamo che Gesù mandò 70 missionari, 70 uomini, 70 discepoli che andassero davanti a lui. 70, ancora una volta. E come mai? Perché questo numero, vi dicevo, è un numero simbolico molto importante, deve significare che il Vangelo è per tutte le nazioni. Una pluralità di nazioni, ribelli, da queste c'è una nazione che deve diventare la nuova umanità, che deve portare il Figlio di Dio su questa terra, e questo Figlio di Dio deve mandare il messaggio del Vangelo a tutte le nazioni della terra. E questa non è un'invenzione di Gesù Cristo. Vi ricordate cosa disse il Signore ad Abramo? In te e nella tua progenie saranno benedette tutte le famiglie della terra. Genesi 12:2. Insomma, fin dal principio questo era quello che Dio voleva. Israele avrebbe dovuto mantenersi puro per diventare una fonte di benedizione per gli altri. E Israele ha fallito in entrambe queste due chiamate. Da una parte non si è mantenuto puro, ma ha assunto i modi di fare, di vivere, e perfino in certi periodi le divinità delle nazioni che gli stavano accanto. E dall'altra parte, un'altra porzione di Israele, quando sembrava che avessero imparato questa lezione, hanno cominciato a chiudersi in una forma di settarismo. Io non lo so se voi avete la stessa impressione che ho io, quando vediamo oggi i cosiddetti israeliti ortodossi, con i loro boccoli, la kippah, vestiti di nero, di che cosa vi dà l'impressione? Di una chiusura, di un settarismo, di una idea, solo noi siamo quelli che appartengono a Dio, ci dobbiamo distinguere, così fanno tutte le sette, che si devono vestire in un certo modo, che devono parlare in un certo modo, eccetera. Ma che cosa? Israele quindi ha fallito da una parte, ha assunto i modi di pensare, di vivere e la religiosità delle nazioni che stavano accanto, dall'altra parte si è chiusa in un ghetto, sentendosi migliori, i superiori. Oh, dalla Galilea non sorge profeta, chi è questo qui che viene dalla Galilea, dicevano al tempo di Gesù. E questi samaritani non hanno nessuna parte, i cananei sono dei cani, non abbiamo niente a che fare, le nazioni devono diventare giudei per avere la salvezza. Ma Cristo ci insegna altre cose. Nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù fa la grande preghiera come sommo sacerdote, egli chiede così: Padre, io non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. E come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. E per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Che cosa vuol dire qui il nostro Signore Gesù? Gesù ci ha detto che appartenendo a Lui, essendo nel numero di quelli che il Padre gli ha dato, essendo nel numero degli eletti, di quelli che Dio ha scelto, noi avremmo sperimentato l'odio del mondo. Cioè il mondo avrebbe riconosciuto che non gli apparteniamo. Avrebbe osservato una resistenza da parte nostra. Cioè quando le nazioni, i popoli, le persone vorrebbero che noi fossimo solidali con loro, una specie di medusa, no? Di gelatina, che dovunque ci mettono noi ci adattiamo, e vedono che invece noi gentilmente, con grazia, amorevolmente, diciamo: mi dispiace, no, io non posso partecipare a questa cosa, questa barzelletta che stai raccontando non mi fa ridere, non perché non faccia ridere, ma perché è sporca, non è pura, e i miei pensieri devono essere esercitati e rivolti a cose pure. Questa cosa che mi proponi di fare non la posso fare, perché trasgredisce questo comandamento. Io non posso rinnegare il mio Dio, non posso accomodarmi. Allora quando il mondo vede questa resistenza, che cosa dice di noi? Che siamo superbi, che siamo presuntuosi, che ci sentiamo migliori di loro. Percepisce che non siamo come loro e ci odia in molti modi, in molte maniere. In alcuni posti uccidono i cristiani, in altri posti li mettono in carcere, in altri posti li considerano semplicemente una spazzatura del mondo, non danno diritto di cittadinanza, in altri posti li ignorano semplicemente. La persecuzione ha molti, molti modi in cui si può esprimere. E Gesù dice: voi che appartenete a me sperimenterete la persecuzione. Come si fa a evitare la persecuzione? Diventando come il mondo. Ma io ti prego, Padre, che tu li santifichi, affinché non appaiano e non siano come il mondo, e accettino di essere odiati dal mondo. Oppure come si evita l'odio del mondo? Segregandosi, chiudendosi in un piccolo gruppettino, non avendo contatti con il mondo, chiudendosi in una piccola chiesa magari, e vivendo la propria religione nelle mura della chiesa, ma poi quando sei al lavoro, quando sei in famiglia, con non credenti, quando sei, parlare di tutto tranne che delle cose vere, sane, buone e giuste, ed esprimere mai le tue opinioni che sono fondate sulla scrittura. Così eviti l'odio del mondo. Ma Gesù dice che non è questo quello, non ha pregato, ha pregato affinché noi non scegliessimo nessuna di queste due vie, né quella del conformismo mondano, né quella della segregazione settaria. Ma che cosa dobbiamo fare? Noi siamo uno di quei 70 che devono andare nel mondo per annunciare la gloria di Cristo e del suo Vangelo. Ecco, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e sarete miei testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Andate, predicate il Vangelo a ogni creatura, fate discepoli tra tutti i popoli. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Noi da qualche anno ormai abbiamo cominciato a pregare regolarmente per le molte etnie che sono sulla terra, che non sono state ancora raggiunte dal Vangelo. Ogni mercoledì lo facciamo, ogni mercoledì. Alla fine dei nostri elenchi preghiamo per i malati, preghiamo per le nostre piccole missioni, preghiamo per i pastori, preghiamo per la nostra nazione, ma poi preghiamo per una nazione che magari non abbiamo mai sentito prima. Sono nazioni, in questo sito Joshua Project, c'è anche un'applicazione che si può prendere, che sono persone che non hanno, presso le quali non c'è una chiesa nazionale, una etnia non raggiunta dal Vangelo. Ecco, come possiamo compiere la missione che il Signore ci ha rivolto? Certo, la possiamo compiere pregando, donando, la possiamo compiere andando, la possiamo compiere mandando altri, la possiamo compiere predicando il Vangelo in modo da poter essere utili in questo mondo. Questo è quello che stiamo facendo. Questa predicazione verrà ascoltata e viene ascoltata in altre parti del mondo, e ascoltatemi, questo, la possibilità che questa predicazione sia ascoltata in altre parti del mondo viene anche dal vostro donare. Noi paghiamo $50 al mese per avere un posticino in un'applicazione che si chiama Sermon Audio, che questa chiesa da anni ormai sta sostenendo, e migliaia, letteralmente migliaia di persone ascoltano il messaggio in ogni parte della terra. È una cosa che mi meraviglia, questa, del Vangelo che viene predicato qui. È parte del nostro ministero, i piccoli sforzi che stiamo facendo per Comiso, per Milazzo, per Catania, per Palermo, con tante difficoltà, perché predicare il Vangelo è difficoltoso, ma le nostre preghiere, i nostri sforzi, i chilometri che facciamo, questa è parte del grande mandato. Perciò facciamolo, e certamente avremo l'impressione che non stiamo sprecando la nostra vita. Io voglio concludere questa mattina, e ho davvero concluso, dicendo qualcosa della storia di Martin Lloyd-Jones. Quanti di voi fanno parte del gruppo della Chiesa l'hanno già letta questa storia, ma vale la pena ridirla. Martin Lloyd-Jones, all'età di 25 anni, era nato nel 1899, se ricordo bene, quindi è stato nel 24-25. All'età di 25 anni era già un medico molto stimato, ma presto si rese conto che tante malattie con cui aveva a che fare erano provocate dalla vita disordinata e da molte abitudini peccaminose degli uomini. Ne aveva sentite molte di queste persone che perfino sul letto di morte, mentre stavano per, erano gravemente malate, promettevano delle grandi cose a Dio. Ti servirò, Signore, se ne avrò il tempo. Confessavano la fede e dichiarare che avrebbero cambiato vita, ma poi spesse volte, una volta guariti, ritornavano ai loro vecchi modi di vivere e peccati. E così comprese che per quanto la professione medica sia una professione non solo dignitosa e remunerativa, ma anche onorevole e per certi aspetti davvero nobile per fare del bene, comprese che la sua vocazione però era quella di curare le anime piuttosto che i corpi. Perché se una persona, dice lui, ha un corpo malato ma un'anima sana, egli sta bene e alla fine ogni cosa andrà bene. Mentre per una persona con un'anima malata in un corpo sano, le cose possono andare bene per 60 anni o poco più, ma poi dovrà trascorrere l'eternità all'inferno. E per questo Martin Lloyd-Jones lasciò la professione medica per diventare un pastore. Sebbene in molti lo consideravano come un'azione folle, egli disse: a volte dobbiamo lasciare le cose buone per fare quelle che sono migliori. La gioia della salvezza e la novità di vita. Ora, io non sto qui a chiedere a voi di abbandonare la vostra professione per fare i pastori. Martin Lloyd-Jones era stato chiamato a farlo, va bene? Se fosse stato chiamato a fare il medico e non il pastore, avesse fatto il pastore, avrebbe fatto dei disastri. Invece era stato chiamato a fare il pastore ed è stato uno degli uomini più benedetti da Dio nella predicazione nel secolo scorso. Ma la mia domanda a voi è un'altra, di un altro genere. Per che cosa state vivendo? Qui ci sono dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini, e ci sono uomini e donne di mezza età, e ci sono uomini che come me, diciamo, l'hanno anche superata la mezza età, e altri che hanno anche superato gli 80 anni. Ricordatevi, tutti quanti noi un giorno dovremo presentarci davanti a Dio. E quando saremo davanti a Lui, quello che conterà è come abbiamo fatto quello che Lui ci ha dato di fare. Abbiamo fatto solo per noi stessi, per il nostro progresso e il nostro avanzamento personale. Non sto dicendo che non dobbiamo avere un lavoro secolare. Noi possiamo servire e onorare Dio grandemente con il nostro lavoro secolare. Spurgeon, sentivo in una predicazione che diceva: ci sono dei pastori che quando si presenteranno davanti a Dio saranno grandemente svergognati e cacciati via dalla sua presenza, mentre ci saranno dei contadini che avranno fatto del loro aratro uno strumento per la gloria di Dio, o qualunque altra professione lui abbia menzionato, non ricordo quale. Cioè, noi possiamo vivere veramente per la gloria di Dio in qualunque cosa facciamo, o possiamo vivere solamente per noi stessi, per accumulare denaro, per noi, per i nostri figli, solo per questa vita. Come state vivendo? Abbiamo capito qual è la visione del mondo che Dio vuole che noi abbiamo? Siamo dispersi tra le nazioni per essere un popolo scelto e per essere i portatori di Cristo alle nazioni. Dei cristofori, portatori di Cristo significa. Delle immagini di Cristo, dei cristiani, dei seguaci di Cristo, dei discepoli di Cristo. Quando la gente guarda te, non deve vedere te o me. Dovrebbe vedere colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. E questa è la nostra missione.
essere coloro che alle nazioni portano il Vangelo di Cristo. Io spero che noi la prendiamo sul serio questa cosa, affinché nessuno di noi nel giorno del Signore avrà da vergognarsi per aver vissuto una vita di egoismo, di disinteresse, alla ricerca della comodità, ma affinché ciascuno di noi possa poter dire: Signore, ho vissuto a lungo, ho vissuto poco, ho vissuto in un corpo di peccato, ma ho vissuto per la tua gloria. Questa è la mia preghiera per voi e per me. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché noi siamo la nazione che tu hai scelto per essere la benedizione delle nazioni, di tutte le famiglie della terra, e fa che questa piccola chiesa possa esserlo sempre di più, in ubbidienza e in risposta alla tua vocazione. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.